Benvenuto e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando I Amazones. Siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre cominciamo col nostro mantra di Olympe de Gouges, che visse e morì durante la Rivoluzione Francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci, 76esima puntata di I Amazones, sempre settimo ciclo, quindi parleremo anche quest'oggi di inventrici e di studiose. E come detto la scorsa settimana, la scorsa puntata, continuiamo questa nostra così prolungata e a livello cronologico interessantissima sessione di donne scienziate e di donne inventrici.
Iniziamo
subito
con
un pezzo musicale, sì. Decisamente sì, e poi appunto vi riveliamo tutti i nomi della serie di coppie di donne di cui parleremo oggi. Quindi ci sentiamo immediatamente Doris Troy con Just One Look. Eccoci sempre qua in diretta su Radio Banda Larga, I Amazones, 76esima puntata, continuiamo con il nostro settimo ciclo. La scorsa settimana abbiamo parlato di tantissime studiose, di tante alchimiste, di giudichesse, abbiamo parlato di una faraona.
Sì, abbiamo parlato di donne impegnate nella chimica, nell'alchimia, nelle scienze,
nell'astronomia,
nell'antichità, nell'epoca proprio antica. Oggi parliamo invece di Medioevo.
Esatto, parliamo di Medioevo. La scorsa puntata abbiamo soltanto citato una alchimista famosa e importante cinese che è Qian Shenseng, che appunto è vissuta e ha scritto nell'alto Medioevo.
Sì, lei era impegnata nella corte reale e praticamente distillava profumi e poi riusciva anche a estrarre la canfora dall'alcol e praticamente anche lei era un'alchimista ed estraeva il mercurio, trasformava
sì, sì,
il mercurio
in argento.
Esattamente come l'altra sua collega dell'età più antica che era Fang.
Esattamente, che ricordiamo purtroppo non abbiamo il suo nome di battesimo, nome di Fang, ma solo quello di famiglia. In ogni caso anche lei, abbiamo già detto anche l'altra volta ma lo ripetiamo e ci ripetiamo, le cinesi in quanto ad alchimia e a scoperte e a metodi nuovi non erano seconde assolutamente a nessuno, ma neanche a nessuna. E infatti come abbiamo visto questa abilità di estrarre la canfora dall'alcol, quindi aver iniziato questo cosiddetto processo Stokeslet, è proprio stata un'invenzione, un'intuizione di Kenzien Tseng.
Ecco, e arriviamo all'anno 1000 praticamente, e c'è l'astronoma Mariam El Asturlabi che opera nella corte reale sempre ad Aleppo, e praticamente lei ha sviluppato il progetto e anche ha creato degli astrolabi. Queste forme di misurazione anche del tempo, ma soprattutto degli spazi planetari, che erano un vero e proprio GPS per i navigatori del Medioevo.
Esattamente, sì. E quindi, appunto, anche in questo caso, di nuovo, non soltanto una studiosa, un'abile astronoma, ma anche un'inventrice. È proprio stata lei ad inventare uno dei primi astrolabi che siano mai stati inventati.
Astrolabi.
Ricominciamo con la mia grandissima capacità di sbagliare le pronunce o le parole, e appunto, come però stavamo dicendo, ecco, non soltanto una studiosa ma anche un'inventrice.
Sì, e poi nell'alto Medioevo inizia un'epoca che noi non ci saremmo mai aspettate, che è quello delle donne medico. Abbiamo già visto nelle scorse puntate,
sì, diverse medichesse.
Sì, che la prima donna medico di cui noi abbiamo testimonianza è appunto Merit Ptah in Egitto nel 2700 avanti Cristo. Ed ecco che nell'alto Medioevo, praticamente un po' in tutte le parti d'Europa, fioriscono e come delle donne medico. Per esempio abbiamo in Russia Dobrodeja di Kiev.
Ti insegno io, Cri, che io con gli accenti ci vado a nozze proprio.
Allora, Dobrodeja di Kiev, che era una principessa russa che morì più o meno nel 1131, ed è una delle prime donne di cui noi conosciamo un trattato di medicina.
Esatto, è la prima donna che appunto è arrivata fino a noi. Ricordiamo sempre che l'ostracizzazione della cultura femminile, delle scoperte femminili, è consuetudine sotto il patriarcato, quando a livello socio-economico tutto è patriarcale. Lo è ovviamente anche dal punto di vista sociale, lo è dal punto di vista culturale. Non a caso sono proprio tante le scoperte che nel corso della storia, lo vedremo sempre di più in questo ciclo, che sono state fatte dalle donne, ma se le sono accaparrate gli uomini, derubandole di tutto questo.
Allora, adesso vi facciamo ascoltare un brano che è di Jackie De Shannon, What the World Needs Now Is Love, dopo vi parleremo di altre donne medico, però in Italia.
Esatto, chiamiamole mediche, Cri, almeno noi.
Sì, chiamiamole mediche.
Jackie De Shannon, What the World Needs Now Is Love.
What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow.
Eccoci qua, 76esima puntata di Amazones. Siamo Giorgio e Cristina dall'imbarchino e stiamo trattando di nuove donne fantastiche, meravigliose, di cui il mondo non si sarebbe mai aspettato, ma che sono esistite come e noi le riportiamo alla luce.
Esatto, come sempre questo è un po' il nostro leitmotiv della costante che ha fatto sì che Amazones potesse nascere e continuare a produrre, perché di storia delle donne ce n'è così tanta che veramente possiamo riempire un'intera biblioteca e anzi molto di più. Oggi adesso appunto parliamo, abbiamo appena parlato di diverse donne, donne che hanno scritto un trattato medico, abbiamo parlato di astronome e di inventrici, adesso continuiamo invece sempre nel filone inventrici ma anche scrittrici e studiose e sfatiamo un mito, quello del fatto che il Medioevo sia stato un periodo semplicemente terrificante, oscuro, in cui le donne non avevano alcun tipo di possibilità di emergere. Noteremo in questa puntata da quante donne invece durante il Medioevo, stranamente, ancora evidentemente per quel legame che le donne erano riuscite a tenere appunto con il matriarcato, con le antiche pratiche che abbiamo detto già la scorsa volta erano esclusivamente femminili, ovvero le arti mediche, a mantenere loro stesse con questi lavori, con questi studi ed essere prese seriamente.
Allora, in Europa esisteva una scuola assolutamente di altissimo livello per quello che riguardava la pratica medica ed era la scuola medica salernitana, quindi a Salerno, sì, che non è proprio un'università, però viene considerata una delle prime forme di università più antiche d'Europa ed inizia ad essere operativa e attiva a partire dal IX secolo d.C., quindi siamo in pieno alto medioevo, ed è una scuola nota soprattutto per aver avuto tra le sue fila di insegnanti moltissime donne, e noi vi parleremo almeno di due di queste donne, che sono Trotula de Ruggero, anche chiamata Trota di Salerno.
Sì, che a quanto pare è il nome più corretto per identificarla.
Certo, e Adele dei Saraceni. Dunque, praticamente questa scuola si rifaceva alle conoscenze mediche empiriche dell'antichità, quindi Ippocrate e Galeno, quindi scuola greca, e diciamo che tendeva ad applicare queste teorie alla pratica, perché tutti gli insegnanti erano anche medici che praticavano all'interno degli ospedali di cui questa scuola medica salernitana faceva capo.
Esattamente. Un'altra cosa interessante da dire della scuola di Salerno è che, per chi non ricordasse appunto la storia di questa zona del sud Italia, fondamentalmente quindi non soltanto dell'area di Salerno, era stata veramente un crogiolo di culture diverse. Non a caso era stata anche così governata dagli arabi, che avevano imparato dai greci, e avendo imparato la lezione avevano tradotto tantissime opere che senza di loro noi non avremmo.
Sì, assolutamente giusto che tu l'abbia ricordato,
proprio perché non a caso appunto, a parte Trota, di cui parleremo ampiamente in questa puntata, sono state tante anche le donne che arrivavano appunto dalle dinastie dei Saraceni, quindi dagli arabi, e quindi da una parte, da un'area del mondo che oggi purtroppo diciamo non è ricordata esattamente per le grandi scoperte, per le grandi invenzioni e per il grande progressismo, aggiungerei.
Sì, direi proprio anch'io.
Vi lasciamo un altro pezzo musicale, che è Patti Pravo con E dimmi che non vuoi morire.
Guarda, io sono la sola ormai. sai, quando vuoi quello che non sei te, ricordati di me, forse non mi credi, sguardami, guarda sono qui per me, non ti ricordi, eri come loro te, tutti quanti sono degli eroi, quando vogliono qualcosa, beh, lo chiedono, lo sai, a chi può sentirli, la cambio io. Ce la fa cambiare me, bevi qualcosa, cosa volevi, vuoi far l'amore con me, la cambio io la vita che mi ha deluso più di te, portami al mare, fammi sognare e dimmi che non vuoi. Sei ricordato che hai una donna che se non ci sei, come fare a stare senza te, piangi insieme a me, dimmi cosa c'è. Vuoi far l'amore con me? La cambio io la vita che mi ha deluso più di te. Portami al mare, fammi sognare e dimmi che non vuoi.
Rieccoci. Come giustamente ci dice Patti Pravo, la vita non la può cambiare, allora la cambia lei la vita. Esattamente come cerchiamo di fare noi con questa cultura super maschiocentrica che impedisce alle donne, anzi alle bambine fin quando sono piccole, di trovare a scuola e alla televisione oppure su un giornale figure femminili dalle quali prendere esempio, ma appunto ci bombarda costantemente invece e bombarda le povere bambine solo di figure che fanno piacere allo sguardo maschile, quindi la riduzione delle donne a oggetti sessuali, a oggetti di piacere o oggetti di servizio fondamentalmente.
Certo, mentre invece noi cerchiamo sempre di ricordare che in ogni epoca, in ogni piega anche oscura della storia, le donne ci sono sempre state e sono sempre state in prima linea a inventare cose, dall'astrolabio a nuove tecniche alchemiche pazzesche.
Esatto, strumenti chimici,
l'inventrice dell'alambicco è una donna, di dare assolutamente una visione edificante di quello che è realmente stata la storia delle donne.
Esatto, una storia delle donne che soprattutto quando non è stata edificante, nel senso che come abbiamo visto all'inizio sono state così derubate delle loro invenzioni, delle loro capacità, in quanto la damnatio memoriae era sempre dietro l'angolo e lo notiamo e lo sappiamo costantemente, appunto come la storia delle donne sia ancora adesso un pochino messa all'angolo come qualcosa di nicchia, come qualcosa che dovrebbe interessare interessare soltanto le donne e soltanto alcune fra queste, quindi qualcosa che non è di interesse generale, non è di interesse universale ma particolare, cosa che più in vera non potrebbe essere. E soprattutto tutte queste donne, non soltanto inventrici ma anche studiose, ci hanno dimostrato che la vita, che appunto non le ha cambiate nonostante il patriarcato era lì come una spada di Damocle sulla loro testa ogni giorno, loro l'hanno cambiata almeno per se stesse, ma in alcuni casi anche per altre donne.
Benissimo, allora affrontiamo il personaggio di Trota di Salerno o Trotula de Ruggero. Praticamente su internet potete trovarle con entrambi questi nomi, anzi da Trota di Salerno vi rimandano a Trotula de Ruggero, ma è sempre la stessa persona. Allora, lei visse nell'undicesimo secolo avanti Cristo ed operò in seno alla scuola medica salernitana di cui abbiamo parlato prima di mandarvi il pezzo. E quindi lei opera in questa scuola circa due secoli dopo la sua fondazione, e lei era un medico, non sappiamo se
una
fosse
medica,
una
credo.
Medica, sì.
Vedi che il patriarcato ci entra nelle vene e linguisticamente fatichiamo ancora oggi.
Sono posseduta dal
Sei
patriarcato.
Liberati!
Allora, è una medica e non sappiamo anche se fosse un insegnante, ma con buona probabilità lo era, anche perché nella scuola medica di Salerno, abbiamo detto, la maggior parte degli insegnanti era anche medico, per cui per la proprietà commutativa ogni medico era anche insegnante. Allora, di lei noi conosciamo un libro assolutamente importante per quello che riguarda la storia delle donne, che fu appunto scritto nell'undicesimo secolo ma stampato soltanto nel 1544, che è il De Passionibus Mulierum Ante et in Post Partum. Praticamente significa sui dolori delle donne prima, durante e dopo il parto. Per cui una pietra miliare assolutamente dell'ostetricia e della ginecologia, e quindi un libro che era dedicato a tutti i problemi e a tutte le complicazioni, appunto, prima, durante e dopo il parto.
Esatto, poi tra l'altro ne ha scritto anche un altro libro, perché ha passato la sua vita a studiare, a scrivere e a divulgare, ed era appunto una pratica medica in accordo con Trota. Quindi anche lì, di nuovo, come l'altra volta, lo ripeto perché è importante, questi nomi rimangono nella storia, anche se insomma dobbiamo scavare un po' a fondo per riuscire a reperirli, magari spesso li troviamo semplicemente come citazioni su altri testi che non c'entrano niente con la medicina, ma fortunatamente sono arrivati fino a noi, e appunto firmavano con il loro nome, non stavano a pensare che hanno... Sono una donna, quindi devo firmare con un nome maschile, perché sennò non sarò presa in considerazione, se no niente sarà pubblicato e così via. Nel caso di Trota, evidentemente, anche se un altro dei suoi testi più importanti è stato trovato insieme, insomma in una sorta di trilogia insieme ad altri due testi, che non sappiamo se li ha scritti tutti e tre lei, si suppone che lei ne abbia scritto uno ma non tutti e tre, di cui le altre autrici o autori non sappiamo, ma potrebbe essere effettivamente autrice. Ricordiamoci che se un'opera è anonima, molto spesso ha pugno femminile che l'ha appunto l'ha scritta. E in questa opera che ho citato prima, appunto Pratica medica in accordo a Trota, ha scritto appunto di infertilità, di disordini mestruali e così via. Quindi non soltanto, come giustamente diceva Cri, di ostetricia, di parto, ma anche appunto del sistema sessuale riproduttivo femminile.
Sì, volevo solo aggiungere che nel libro appunto sui dolori delle donne prima, durante e dopo il parto, Trotula scrive in maniera assolutamente moderna e progressista che è necessario suturare chirurgicamente le lesioni perineali, per cui praticamente quelle lesioni che durante il parto possono purtroppo accadere alla maggior parte delle donne e che oggi vengono suturate, lei già nell'undicesimo secolo già diceva che era assolutamente un'operazione da fare per la salvaguardia delle donne, per non creare infezioni, per cui è un accorgimento assolutamente moderno.
Un accorgimento è decisamente una cura nei confronti appunto del corpo femminile, della salute riproduttiva e sessuale, prima che riproduttiva femminile. Non a caso poi, tra l'altro, oltre ad essere medica, oltre ad essere scrittrice, divulgatrice, Trota è stata anche una delle più famose ostetriche del suo tempo, aiutava proprio personalmente, quindi non era un'accademica che rimaneva così chiusa dietro le porte e seduta alla cattedra, ma era una che, esattamente come ci ha così insegnato il matriarcato, le donne facevano, inventavano, ma teorie e pratiche erano costantemente connesse. Direi che però adesso ci sentiamo un altro pezzo musicale e poi andiamo avanti a parlare di altre fantastiche donne, di altre inventrici e scienziate. Dinah Washington.
What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. Where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, romance on your menu. What a difference a day made. And the difference is you.
Dedichiamo questa canzone a Trota di Salerno, che ha fatto effettivamente la differenza per tante donne nel suo tempo e decisamente anche per la storia della medicina, grazie ai suoi studi sul appunto il sistema riproduttivo e sessuale femminile.
Sì, sempre nell'ambito della scuola medica di Salerno abbiamo un altro nome, praticamente però attorno al 1100 così, e abbiamo Adele dei Saraceni, che era una medica che insegnava proprio nella scuola medica di Salerno, per cui abbiamo la testimonianza assoluta della presenza di un'insegnante donna, ma noi sappiamo comunque dalla storiografia che nella scuola medica di Salerno indifferentemente uomini e donne insegnavano, per cui c'era da dire che ammalarsi a Salerno per una donna poteva essere anche un affare in qualche modo.
Sì, senza dubbio, diciamo che sono tante, come abbiamo detto, le insegnanti, le studiose in questo periodo e che hanno frequentato e hanno insegnato nella scuola medica, nella scuola di medicina di Salerno. E tra l'altro volevo soltanto aggiungere un'altra cosa riguardo a Trota, ma era realtà anche questo ci aiuta per Adele di Saraceni, che queste donne sono state chiamate magistre, quindi maestre, non è una cosa così comune e non è una cosa che si potrebbe dare così scontata. Ricordiamo che la misoginia era parte integrante del sistema patriarcale dai suoi inizi, perché proprio su questo che è basata, lo era al tempo della Grecia antica, lo era al tempo dell'antica Roma. Nel Medioevo abbiamo già visto nel corso di altre puntate come la religione cristiana, basata appunto sul pentimento, la sofferenza e la donna come portatrice in grembo di figlio di Dio e inutile, silenziosa, proprio come la Madonna, non sembrava aver permesso o permettere in alcun modo alle donne di farsi strada così nella storia, nel mondo. Ma queste donne ci dimostrano tutt'altro, ci dimostra anche una fetta diversa di storia e una parzialità che è giusto assolutamente ricordare, perché ci ricorda anche di nuovo la resistenza femminile al sistema e il fatto che il sistema ogni tanto sembrava non avere così tanta paura delle donne e insomma dava loro la possibilità di esercitare e di studiare senza ritenerle delle sciocche o delle inferiori.
Sì, e fa ancora più arrabbiare il pensiero che pochi secoli dopo, tra il Rinascimento e l'età barocca, praticamente con la Controriforma, diventerà sempre più aspra la persecuzione nei confronti delle donne medico, quindi delle medichesse, delle mediche, sì. E soprattutto delle ostetriche, proprio perché ormai avevano occupato anche i gradini alti della società, proprio in scuole come appunto quella che abbiamo citato fino adesso, la Scuola Medica di Salerno.
Esatto, non è un caso, ma questo lo ribadiamo, che la violenza appunto ostetrica e la violenza nei confronti delle donne ospedaliera è ancora veramente elevata e sono una misera percentuale le donne, le partorienti che vanno in ospedale cercando appunto una professionista o un professionista, che invece appunto le vedono semplicemente come uno spreco di tempo, come donne che si lamentano, come donne che sì, partorisci, fallo in fretta, se ti devo tagliare da A a Z non cerco un modo perché tu non soffra, non mi interessa, perché i corpi delle donne appunto purtroppo sotto il patriarcato sono corpi di Stato, non ci appartengono mai del tutto e dobbiamo anche fingere che non sia così. Ci sentiamo un altro pezzo musicale e poi continuiamo a parlare di altre incredibili donne.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño. Las cosas que quedaron por decir se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
rieccoci qua, 76esima puntata di I Amazones. Continuiamo ad andare avanti a raccontare la storia sepolta delle donne. Allora, a proposito di altre scuole mediche del Medioevo, volevi dire ancora qualcosa su Padova?
Sì, in realtà sì, volevo citare un'altra scuola che oltre a Salerno nel corso del Medioevo, ma ancora oggi diciamo la nome è rimasta per entrambe le scuole, ovvero la scuola di medicina di Padova, in cui nel corso del 1300 un'altra dottora, un'altra medica ha fatto capolino, ha insegnato e ha scritto tantissimo anche nel suo caso. Ha scritto molto per quanto riguarda riguardava e riguarda la, appunto, il corpo femminile e il sistema riproduttivo e sessuale femminile, e questa donna era Adelmota di Carrara.
Allora, adesso affrontiamo un personaggione protagonista assoluto dell'Alto Medioevo, una donna tedesca, una monaca, madessa, che è Hildegarda di Bingen, di cui noi avevamo già ampiamente parlato in una delle nostre primissime puntate, per cui direi che è anche l'ora di ricordarla ancora una
volta. Certo, la ricitiamo anche perché poi parleremo insieme a lei anche di un'altra monaca e scopriremo di come, se per certi versi appunto donne come Trota, Adelle oppure Adelmota di Carrara sono riuscite a farsi spazio in una disciplina che per certi versi oggi più che mai è maschile, queste donne qua avevano la possibilità di liberarsi in qualche modo dal ruolo di riproduttrici seriali, di mogli e di madri, soltanto entrando in convento, quindi facendosi monache.
Sì, e questo è il caso di Hildegarda di Bingen, la quale nasce da una famiglia feudale, quindi una donna aristocratica, ed entra in convento a 8 anni. Dunque, Hildegarda, nonostante il fatto che non avesse studiato niente, riceveva, almeno così dice la storiografia e noi così la dobbiamo prendere, riceve da quando ha 30 anni delle visioni in latino, in cui appunto delle presenze le parlano in latino e lei le detta a qualcuno che le trascrive su carta.
Che genio.
Tanto che di Hildegarda di Bingen noi abbiamo tantissimo, abbiamo addirittura delle ricette culinarie, ma lei è stata scrittrice, ha scritto di teologia, ha scritto di medicina, ha scritto di naturopatia, è stata una drammaturga, una poetessa, una musicista, una filosofa, una linguista, una cosmologa, una guaritrice, una naturalista, per non farsi mancare niente è stata anche una consigliera politica ad altissimi livelli, eppure una profetessa. Nel convento di Hildegarda di Bingen praticamente non vigeva una moralità triste, assolutamente votata al digiuno, alla penitenza, come ci si aspetterebbe da un convento da un convento medievale, ma vi era una discreta libertà, e addirittura di domenica lei permetteva, imponeva alle altre monache, alle sue consorelle, di vestirsi sontuosamente, di mettersi per esempio tra i capelli delle catenelle d'oro, mettersi gli orecchini, truccarsi, e quindi proprio per celebrare la giornata appunto di Dio per eccellenza.
Era un genio, insomma.
Sì, e poi noi non sappiamo anche che altre libertà si prendessero le monache all'interno.
Beh, sicuramente sappiamo quale si è presa Hildegarda.
Sì, diciamo che lei aveva, un tanto per fare del gossip, per stemperare un po' la pesantezza della cultura, aveva un rapporto molto profondo con una sua consorella che si chiamava Ricardis, e quando questa Ricardis è stata appunto allontanata dal convento e mandata in un altro convento, praticamente ci sono delle lettere di Hildegarda in cui è disperata, in cui pensa di morire dal dolore, eccetera, eccetera, per la mancanza chiamiamola così, della sua migliore amica.
Sì, sì, no, beh, chiamiamola col giusto nome, sicuramente sarà stata, perché non è un caso isolato quello di Hildegard, sottolineerei, quello appunto di essere scrittrice, quello di dare più libertà alle consorelle e quello di avere una amante donna, chiaramente, e quindi soltanto in un luogo come speravano in realtà il Papa e i sacerdoti, eccetera, le donne avrebbero dovuto pensare soltanto al loro matrimonio imposto con Dio, loro pensavano giustamente a tutt'altro, e esattamente come se fossero state in un teatro di Saffo, si conoscevano l'una con l'altra e avevano il tempo di studiare, di scrivere, di vestirsi a festa per sentirsi più a loro agio, con abiti meno mesti come appunto la tunica e l'abito appunto monacale, e intrattenere assolutamente relazioni d'amore con altre donne. Quindi...
Sì, e tra l'altro Hildegard di Bingen nei suoi scritti dimostra anche di conoscere il sesso tra uomo e donna, perché non sono pochi gli scritti in cui lei descrive proprio gli amplessi tra uomo e donna, e una cosa importante è che Hildegard rimarca l'importanza del piacere sessuale femminile, per cui queste sono tutte informazioni, tutte azioni fatte da Hildegard che assolutamente stonano con la nostra visione pessima che abbiamo del Medioevo, dell'alto Medioevo soprattutto, sì. Mentre invece appunto all'interno delle mura di un convento vi era una badessa che assolutamente sapeva parlare di cose profane, tanto di quelle teologiche, in una maniera assolutamente precisa e perfetta.
Decisamente. Ci sentiamo ancora un pezzo musicale, poi l'ultima grande monaca che anche ha dato prova di essere una letterata, una studiosa e un'inventrice notevole, e poi i saluti finali. Ci sentiamo Donatella Rettore con Karakiri. Rieccoci, 76esima puntata di I Am a Zone, settimo ciclo. Continuiamo a parlare, anzi siamo quasi agli sgoccioli, di inventrici, di studiose, di donne che hanno fatto la storia, ma che da quella storia, a causa della cultura patriarcale, sono state messe da parte, se non appunto completamente negate. Stavamo parlando poco fa di una monaca con le controvaglie, di una monaca che è riuscita a fare tanto non soltanto per se stessa ma anche per le sue consorelle e quindi anche per tante altre donne, che ha parlato del piacere femminile come il piacere più importante, giustamente, quindi riconnettendosi alle sacre riunioni della luna, di quanto importante fosse il sistema sessuale oltre che evidentemente riproduttivo femminile, ma di come appunto anche il legame tra donne fosse imprescindibile per una vita che potesse definirsi tale, ecco.
Sì, assolutamente, un'atmosfera lontanissima dalla mortificazione e dalla purificazione a tutti i costi, quella del convento comandato, perché una badessa comandava i conventi, da Hildegarda di Bingen.
Proprio così. Tra l'altro abbiamo appena finito di ascoltare questo pezzo di Donatella Rettore, Karakiri, che non so voi, ma spesso la si ricorda più che altro per due brani. Uno è quello, il cobra non è un serpente, e l'altro invece è la mette. Mentre appunto Donatella Rettore ha composto e ha scritto, quindi non soltanto la musica ma anche le parole, di diversi suoi album, e ha fatto degli album decisamente interessanti e molto al passo con i tempi, se non dopo i tempi in cui appunto le ha scritti già negli anni 70, quindi giusto per menzionare questa cosa. Concludiamo la puntata parlando di un'altra monaca, di una monaca anche questa tedesca, evidentemente in Germania qualcosa che si mangiava portava bene alle donne, e questa monaca era lei alsaziana e si chiamava Erra di Landsberg, lei che appunto esattamente un po' come Hildegarda ha vissuto una vita decisamente piena ed è stata una studiosa formidabile. Ha scritto appunto un manoscritto, anzi ricorderei quando più o meno è vissuta, siamo sempre intorno al 1100, nella seconda metà del 1100, e ha scritto il cosiddetto Hortus Deliciarum, ovvero il giardino dei piaceri, possiamo tradurlo,
sì,
così, no?
Sì, sì.
E in questo giardino dei piaceri lei scrive di tutto, non scrive soltanto appunto, non è un'opera semplicemente riguardante, come uno potrebbe pensare, i fiori, le erbe, quindi un'opera di botanica, lo è anche, ma è un'opera in cui lei inserisce qualsiasi tipo di materia che merita di essere ricordata, di testi che meritano di essere ricordati, pone anche delle traduzioni all'interno di questo testo, è una sorta vera di appunto enciclopedia universale e pedagogica che lei faceva leggere alle giovani novizie e che appunto poteva permettere loro anche di leggere testi cosiddetti profani di letteratura, testi classici che erano arrivati grazie alle traduzioni delle arabe e degli arabi, e poemi di qualsiasi tipo. Ci sono anche tantissime miniature, e un'altra cosa molto interessante, questo è il primo libro in assoluto, uno dei primi in assoluto, che oltretutto essendo scritto in un convento dava questa sorta di nuovo originalità e soprattutto primato, un libro in cui si trova il primo spartito, sia polifonico che monofonico, quindi era un'enciclopedia in cui le donne potevano, le novizie e le monache in generale, potevano leggere, potevano cantare, potevano suonare, quindi tutte le arti di nuovo che venivano imparate e impartite da Saffo nel Tiaso alle sue
fanciulle,
sì, le donne che andavano appunto da lei, le discepole, ecco, anche le novizie di queste monache, da Hildegarda appunto a Erra di Landsberg, potevano prendere informazioni, dilettarsi e vivere una vita decisamente piena.
Assolutamente sì. Ricordiamo che siamo in chiusura, ancora due nomi. Abbiamo anzi un nome, direi, attorno al 1220 abbiamo la cosiddetta Zulema l'astrologa, che in realtà era un'astronoma musulmana, quindi il termine astrologo è, con tutto il rispetto per chi si occupa di astrologia, è assolutamente scorretto nei suoi confronti, e Zulema appunto insegnava in una medina, per cui in una scuola, in una specie di università araba dell'epoca.
Sì, ma sai cosa? Ho scoperto in realtà che esattamente come al tempo la filosofia e le scienze, l'astronomia, la matematica erano considerate affini, anche l'astrologia e l'astronomia al tempo lo erano.
Sì, tu pensa che pure Dante aveva seguito un corso di astrologia a Bologna.
Sì, sì, decisamente, quindi diciamo che sono tante le professioni, le discipline che al tempo, nel corso del tempo, erano associate l'una all'altra, che noi adesso, come nel caso specifico, un po' inorridiamo pensando che le due cose non possano essere minimamente in connessione. Ma ricorderei il fatto che questa cosa qua, questa connessione qua, è probabilmente anche derivata in realtà in maniera decisamente positiva da tutto ciò che nel matriarcato accadeva, quindi questa connessione con la natura, questa connessione con gli astri, questa
sì,
connessione
penso proprio anch'io.
Decisamente quindi positiva per certi versi. Poi indubbiamente nel corso del tempo, e anche a causa evidentemente di una cultura patriarcale che faceva sì che l'ignoranza del tutto prendesse piede e che soprattutto le donne dovessero rimanere così sconosciute e non dovessero conoscere loro stesse la storia e le arti eccetera, ha reso l'astrologia una cosa da fattucchieri, fondamentalmente qualcosa di sciocco per i creduloni e le credulone, cosa che invece al tempo era diciamo ben diversa, esattamente come
sì,
i tarocchi
sì,
e così via.
Era una materia universitaria l'astrologia.
Esattamente, d'accordo. Allora, il tempo a nostra disposizione direi che è giunto praticamente alla fine. Vi lasciamo con un bel pezzo che è una cover di Sam Cooke, che è Wonderful World, cantata da questa youtuber decisamente molto brava che si chiama Davina Michelle, e a seguire i 100 giorni di Caterina Caselli. Ci sentiamo giovedì prossimo, sempre dalle 2 alle 3.
Buon Amazones. Pomeriggio.
Buon pomeriggio.
About history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the fringe I do, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a rule is for, but I do know one and one is two, and if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying. Biology, don't know much about a science book, don't know much about the fringe I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be, what a wonderful world this would be, what a wonderful world this will be.
100 minuti mi darai una vita, 100 vite, la mia vita in cambio avrai un abbraccio. Cento giorni.